Buongiorno.
Oggi vogliamo parlare di alcol e giovani, una vera e propria piaga, questa tra i ragazzi, anche poi per i rischi che l'assunzione di alcolici comporta in riferimento ad esempio all'andare per strada, anche se fosse soltanto in bicicletta o in motorino. Innanzitutto, professoressa, è bene che i genitori si preoccupino quando vedono i loro figli rientrare a casa, come si dice, un po' storti?
Io dico che è assolutamente doveroso. Noi non possiamo banalizzare questo atteggiamento oggi molto disponibile dei giovani nei confronti dell'alcol, perché si sta creando, come lei diceva giustamente, una piaga che va a colpire innanzitutto il ragazzo e la ragazza nella sua salute, non solo attuale, ma soprattutto nel suo futuro anche di progetto di vita, perché come vedremo lede gravemente le potenzialità di apprendimento e di espressione della personalità. Va a ledere la famiglia, perché un figlio alcolizzato è una tragedia, e va a ledere la società. Quindi noi non possiamo assolutamente sottovalutare questo, anche perché un nostro figlio che rientra bevuto può causare incidenti mortali a sé, ad altri, e anche questo senso di responsabilità deve essere molto forte, molto intenso in ognuno di noi.
Ma perché, professoressa, l'alcol è un pericolo in particolare per i teenager?
Innanzitutto noi dobbiamo considerare che il cervello dell'adolescente, come quello del bambino, ha una specifica vulnerabilità ai fattori tossici che provengono dall'ambiente esterno, cioè che noi definiamo esogeni, e che sono veicolati all'organismo non solo, per esempio, dalle infezioni, ma anche da stili di vita sbagliati, tra i quali le droghe e il bere eccessivo. In particolare noi dobbiamo considerare che la corteccia cerebrale del bambino e dell'adolescente è nel periodo di massima attività e di massimo rimodellamento. Che cosa significa? Che in queste fasce di età, possiamo dire sotto i 20 anni, in cui il rapporto del bambino con l'ambiente esterno è caratterizzato, e dell'adolescente, dalla curiosità, dalla voglia di fare, dal provarsi con le cose, questo atteggiamento sperimentale straordinariamente importante correla alla massima capacità del cervello di connettere le cellule nervose tra loro in maniera proporzionale alla quantità e qualità degli stimoli. Qual è il punto? Che l'alcol va a ledere questa capacità di connessione e va a stabilire, potremmo dire a perpetuare, dei circuiti patologici che si vengono a creare quando noi ripetiamo continuamente dei comportamenti alterati, per esempio il bere ossessivo o compulsivo del sabato sera, oppure addirittura più frequente durante la settimana. Con l'avanzare dell'età invece il cervello ha connessioni più stabili, cioè si rimodella sempre più lentamente, diventa in realtà sempre più sclerotico, potremmo dire, meno plastico. Ecco che allora il nostro cervello è massimamente vulnerabile quando è anche massimamente plastico. Va anche detto che noi possiamo contrastare la tendenza poi alla sclerosi, apro questo inciso, quando noi manteniamo attiva la nostra mente con letture, con fare. Più noi ci cimentiamo per esempio anche negli sport, in attività di bricolage, di hobby, cioè tutte le volte in cui noi siamo coinvolti in un rapporto attivo con l'ambiente, tutto questo aiuta il nostro cervello a contrastare la tendenza all'irrigidimento. Nei giovani invece il cervello ha massimamente la capacità di riconnettersi, ed è questo che poi crea bambini, ragazzi straordinariamente dotati, vivaci, intelligenti, che avranno un percorso e un progetto luminoso di vita, oppure spegne la loro capacità di rimodellamento e abbiamo degli zombie che girano per strada, ma da un punto di vista dell'anima, del progetto di vita, purtroppo sono già morti.
Ma le connessioni tra le cellule nervose, professoressa, sono davvero così importanti?
Diciamo che ad ogni età la qualità e il numero delle connessioni tra le cellule nervose sono essenziali per la qualità del pensiero, del comportamento e della stessa salute mentale, perché ne costituiscono la base neurobiologica. Senza cellule nervose, senza connessione tra le cellule nervose, non c'è pensiero, non ci sono emozioni, non ci sono sensazioni, non c'è vita. Quando il numero di cellule viene ridotto per l'età o per fattori tossici, esogeni o endogeni, ecco che noi possiamo compensare almeno parzialmente la perdita attraverso l'incremento delle connessioni, quello che viene chiamato albero dendritico. In altre parole, ogni cellula nervosa è come se avesse tantissimi rami che vanno a toccare altre cellule nervose. Non a caso si parla di dendron, che in greco appunto è l'albero. Questo albero dendritico consente a una cellula di comunicare con 1000, 10.000 altre cellule. più è ricco, più ne siamo in grado, per esempio, di fare associazioni efficaci, veloci, originali, di prendere decisioni rapide e creative e soprattutto di avere quella grande vitalità interna che ci fa sentire profondamente vivi da un punto di vista cognitivo, ideativo, emotivo, ma anche capaci di avere sensazioni forti, intense, piacevoli, che ci fanno sentire profondamente vivi a livello di tutti i nostri sistemi vitali, quindi neurovegetativo, emotivo-affettivo e cognitivo.
La trasgressione giovanile, professoressa, può essere però controllata?
Certamente. Noi abbiamo, dobbiamo dire che nel nostro cervello, che è un apparato straordinario, io adoro la medicina e adoro il cervello, e in particolare le neuroscienze, perché ci consentono di comprendere di più che cosa si muove all'interno della nostra testa, anche mentre parliamo, mentre appunto siamo vivi, mentre ci rapportiamo agli altri. Bene, dicevo, in questo cervello stupendo noi abbiamo da un lato un grande motore di vitalità, che è il sistema dopaminergico, che ci porta a interagire con l'ambiente. È il sistema dopaminergico che mantiene l'energia vitale, la assertività, anche l'aggressività, la voglia di interagire, di conquistare e di conquistare sia in senso fisico, sia in senso psichico, sia in senso territoriale, sia in senso amoroso. Bene, abbiamo anche un sistema che naturalmente, essendo portato così alla conquista e sotto l'impulso in particolare degli ormoni puberali, è caratterizzato da impulsività nel bambino e in particolare nell'adolescente, ma il cervello è stato predisposto in maniera tale che questa impulsività possa avere le briglie. Allora, se immaginiamo il cervello dal punto di vista emotivo, affettivo, istintuale, come un cavallo bizzoso, ecco che nel cervello stesso esistono le briglie. Quali sono le briglie? Il lobo frontale, che a torto fino all'Ottocento era stato ritenuto un lobo muto, non si capiva che cosa servisse, in realtà svolge questa funzione straordinaria di controllore, mette le briglie e modula i comportamenti impulsivi. Naturalmente, come tutti i cavalli, va allenato. Quindi, ecco perché è importante l'atteggiamento del genitore che sia capace di con fermezza e autorevolezza di dire di no ai propri bambini da piccolissimi in avanti, perché il no, motivato appropriatamente e portato avanti con fermezza, allena il bambino a interiorizzare il controllo, in altre parole lo allena a rendere efficace la capacità del lobo frontale di controllare i suoi impulsi. Quando noi invece abbiamo un adolescente a cui è stata lasciata la briglia sul collo nell'infanzia da genitori che l'hanno viziato magari per compensare il fatto che erano assenti per lavoro, che si sentivano in colpa, eccetera eccetera, quando il ragazzino arriva alla pubertà in cui ha un'ulteriore accelerata di impulsi a causa degli ormoni sessuali, ecco che questo lobo frontale poco allenato non è più capace di contenere la loro impulsività. Se poi vanno anche a utilizzare droghe come la cocaina oppure l'alcol, che sregolano ulteriormente l'impulsività e vanno a bloccare invece la capacità del lobo frontale di contenerla, noi abbiamo un'esasperazione dei comportamenti impulsivi ed ecco la guida veloce, tutti i comportamenti ad alto rischio che sono poi gravemente auto e potenzialmente autodistruttivi, ma anche distruttivi per gli altri.
Lei prima diceva, professoressa, di porre attenzione alle grandi bevute della sabato sera. Questa sta diventando una moda però.
Purtroppo sta diventando una moda e a torto si pensa che un comportamento occasionale sia e comporti un minor rischio per la salute e per il cervello che non l'uso continuativo cronico. In realtà, e purtroppo, abbiamo adesso una serie di studi molto precisi che ci dicono che anche la bevuta del sabato sera, ne intendiamo binge drinking, cioè il drinking, il bere compulsivo, si intende come patologico quando è superiore a 5 bicchieri di vino, ma io vorrei dire che già 3 sono troppi, ad ogni modo nella definizione internazionale si dice 5 e sappiamo che purtroppo molti ragazzi bevono addirittura bottiglie intere di birra o di vino, addirittura a canna, in un comportamento compulsivo e autodistruttivo che giustamente, come lei diceva, si sta diffondendo con l'infettività di un'epidemia non solo tra gli adolescenti maschi, ma purtroppo abbiamo le femmine che hanno incrementi oggi percentuali nell'uso dell'alcol maggiori degli adolescenti maschi. Allora, questo bere compulsivo, va detto con grande chiarezza e senza tentennamenti, è un semaforo rosso, è un'allerta, un allarme rosso, vorrei dire, che si accende sulla strada della salute fisica e psichica dei nostri figli. Quali altri segnali dovremmo considerare? Per esempio, non banalizziamo il fatto che i ragazzi vadano male a scuola. La scuola è la loro palestra di vita. Possiamo discutere, non sempre gli insegnanti sono eccezionali, ci possono essere delle difficoltà, tuttavia un ragazzo che va bene a scuola è un ragazzo che ha un assetto psichico appropriato. Questo è il primo segnale. Il ragazzo che va male a scuola e l'abbandona è molto vulnerabile a tutta una serie di altri comportamenti a rischio che lo portano poi ai margini del gruppo sociale. Per esempio, tutti i nostri dati, non solo italiani e europei, ma anche americani, nordamericani, australiani, cioè li abbiamo ormai da tutti i paesi, ci dicono che il ragazzino e la ragazzina che va male a scuola ha un'altissima probabilità di far uso di droghe e fumo, di fare sesso in maniera compulsiva e non protetta, non solo, ma a un'età inferiore alla media del paese considerato. In particolare ricordo che l'alcol abbassa ulteriormente la soglia di autoprotezione, aumenta la disinibizione e riduce l'uso del profilattico, col risultato che aumentano le gravidanze indesiderate e le malattie sessualmente trasmesse. Una volta avuto il motorino, la moto o la macchina, ecco che questo tipo di comportamenti si associano anche a eccessi di velocità, a non rispetto dei semafori, degli stop, dei cartelli indicatori, ed ecco quindi anche l'aumento enorme, esponenziale di incidenti. Quindi, in sintesi, ma lo dico con grande, anche in modo accorato, perché veramente purtroppo stiamo assistendo al fatto che l'alcol, il bere, è la causa più importante di incidenti ricoveri in pronto soccorso dei nostri giovani, questo lo dobbiamo dire, come anche le droghe eccitanti tipo la coca. Quindi attenzione, la tendenza a bere alcolici in giovani e giovanissimi può iniziare per gioco, per conformismo, per paura della vita, perfino per timidezza, ma è compito di ogni genitore attento cogliere questo segnale di disagio, parlarne con il proprio figlio, se non basta chiedere aiuto, ma non sottovalutarlo mai, perché da un piccolo esperimento può diventare una grande tragedia.
È tutto, grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie, buona giornata.